carries on. And now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing.
What you're doing to me,
laughing.
It ain't the way it should be.
You took away everything I had. You put the hurt on me. Took away everything I had, you put the hurt on me.
I go alone now, calling your.
Eccoci qua ragazzi, scusate il ritardo, recuperiamo come messo.
Sì,
15 minuti di chiediamoci in ritardo, recuperiamo come messo. Bentornati a questo appuntamento di quei lunedì su indietro web su.arifania.com da parte di Nicola,
Sylvester
e Romeo.
Come vediamo che stasera siamo aumentati rispetto all'altra volta.
Tantissimo.
Tanto vai. Qua tantissimo siamo là, sinceramente. Abbiamo tante realtà oggi. Da chi partiamo? Partiamo da destra o partiamo da destra?
Partiamo da destra.
Da destra.
Siamo arrivati per prima.
Cioè, noi partiamo da destra. È un ritorno? Infatti.
Ci hanno il numero.
Sì, infatti. Hanno preso il biglietto. Un ritorno perché già c'è stata una volta. Monica, un cazzi. Come dire, non mi ricordavo il nome e cognome, invece me lo sono ricordato, hai visto?
Subito. Sì, bravo.
Ti prego, fallo dire a qualcun altro il cognome, però.
Monica.
Lucacci.
Ecco.
Lucacci. Lucacci.
Cioè, è importante, la rassonanza è importante.
Molto, molto.
E che parli che cosa del suo,
allora,
libro che si chiama?
Parliamo del mio libro che si chiama Crepundia.
Questo tu lo potevi dire, non io, perché sennò non si capiva,
no,
che
no,
libro
infatti,
era appunto.
Infatti. Tanto buonasera a tutti.
Grazie per essere venuta, dopo parleremo di questa avventura, no?
Sì, direi. Infatti, a
e
tutti gli ascoltatori di Radiofonica.
E poi abbiamo la disegnatrice, ho detto bene.
Sì, ciao.
Ciao. Che ritorna, è già stata una volta, Paola.
Paola Filomeno, ritorno però per conto di
la
mia sorella,
qualcuno?
Sì,
Francesca
Filomeno, e il suo fumetto in uscita. Quindi ecco, vi racconterò un pochino del
perfetto. Poi qui che mi ha detto, quando non capite c'è il traduttore che vi traduce, mio amico Ludi. Ciao Ludi.
Allora ha detto, quando non capite lui traduce.
Lui traduce oggi, io sì.
Sono traduttore.
Quindi preparati, e poi abbiamo anche un ritorno, Maria Rosaria, ha detto bene.
Maria Rosaria Gentili, della rete famiglia adottive.
Chi hai portato con te?
Laura Angeloni, buonasera a tutti.
Parliamo del tema delle adozioni, giusto?
Sì.
E poi un debutto, quindi stasera, Paola, dell'associazione?
Associazione ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Quindi buonasera a tutti.
Grazie per essere venuta.
Parliamo
del tema
dell'autismo. Grazie per averci invitato, parleremo di autismo.
Ok. Vediamo dove ci possono ascoltare, finalmente uno in diretta web,
sì,
su...
Sì, radiofonica, col PH, mi raccomando,
.com,
se no finite un sito chissà dove di scambio,
vabbè,
di merci ucraino...
Vabbè. Diciamo che adesso non ci addentiamo, collegate su quel sito...
PH.
Anche tu a forza di stare con lui, eh?
Hai capito?
E poi appagno
a Facebook...
con lo zoppo, no?
E poi appagno a Facebook... E poi appagno a Facebook...
Un se perde le consonanti...
Okay, cioè. E poi la pagina Facebook di quelli lunedì, appunto, della trasmissione.
Ricordalo.
Partiamo con la musica, la canzone, e poi iniziamo.
Va benissimo.
Ti segnerà tutto, se sei pronto.
Canzoni non ho ancora l'ho segnato. Chi la sceglie la prima?
Ce l'ho già.
La seconda decidi tu chi la segue. Va bene, andiamo con la prima. Con chi andiamo?
Andiamo con Elton John, però la cover del musical Rocketman, che la canzone si chiama Still Standing, e lo troviamo tra pochissimo.
A dopo.
Shines from you. You will wander like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. Got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. And don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, a feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the
pieces of my life without you on my mind. What I never could have hoped to win, you're sliding down the road and leading me again. The threats you made were meant to cut me down, but if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And if I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing.
Eccoci qua, ancora gli altri proprio, ha sentito
la cover di Rocketman, questo stupendo musical che consiglio a tutti sulla vita biografica di Elton John. Visto il tema di oggi, questa è la canzone, si può dire, nel cadere in piedi, nelle difficoltà della vita per eccellenza.
Assolutamente, grazie Elton John. Iniziamo allora a tattassare i nostri, no scherzo, i nostri ospiti. Partiamo da debut, da Paolo, che oggi è la prima volta che viene a Radiofono qui da quel lunedì. E parliamo di questa associazione, un'attimo, presentazione, quando è nata?
Quando è nata?
E di cosa si occupa? Una bella presentazione della vostra associazione.
Certo. Ringrazio ancora Nicola per averci dato questa opportunità. ANGSA è presente in Umbria dal 2000, però a livello nazionale diciamo che sono già 35 anni che opera. E nella nostra regione ci sono varie sezioni: Terni, a Perugia, Foligno, Spoleto, e quindi diciamo un po' che copriamo un po' tutto il territorio. Facciamo diversi progetti, abbiamo diverse attività e diciamo che ci occupiamo anche e soprattutto del supporto alle persone con autismo e alle proprie famiglie. L'autismo è una malattia, è una sindrome, diciamo così, è un modo diverso di funzionare, se vogliamo proprio dargli la sua connotazione, che purtroppo è in aumento in questi ultimi anni. E quindi ANGSA cerca in qualche modo di dare una mano alle famiglie che si trovano ad affrontare questo tipo di problematica.
Quanti siete complessivamente?
Siamo una centinaio di iscritti nella nostra regione, ma è la punta dell'iceberg, siamo molto di più. Sono molto di più le persone che soffrono di questo problema.
Okay. Poi parliamo anche dei progetti futuri, no?
Certo, ne abbiamo tanti anche attuali. Perfetto, e futuri.
Li ricordiamo. Ma io sai, parliamo di questo, vediamo la situazione vostra di che si occupa. Un attimo, così per chi l'altra volta non, no?
Sì, la rete famiglie adottive è come dice la parola, un gruppo di famiglie adottive che ha deciso di fare rete. Ci siamo conosciuti un po' post-adozione, c'era anche Laura, e poi abbiamo capito che camminare da soli in questa avventura non andava bene, anche se avevamo già tutti adottato, era un post-adozione, allora abbiamo deciso di continuare a fare incontri, e quindi poi dopo 2-3 anni ci siamo costituiti come associazione. Abbiamo la sede qui in Perugia, però vengono famiglie, insomma ce ne abbiamo tra gli associati da Roma, da Arezzo, da varie parti, e il nucleo fondamentale è quello proprio di sostenere la famiglia adottiva. Arrivano famiglie nel pre-adozione, quindi che hanno bisogno di un consiglio, un supporto, una compagnia, oppure semplicemente nel post e nella vita di camminare insieme. Ci occupiamo anche di organizzare eventi per la formazione sul tema, ma anche sulla gestione familiare, perché poi diciamo che il 90% dell'esperienza familiare è come tutte le altre famiglie, e poi abbiamo degli incontri specifici tra noi. Partecipiamo anche al coordinamento nazionale delle associazioni di famiglie adottive.
E poi con te Laura stasera, no? Che racconta la sua esperienza.
Sì,
di mamma che è adottata,
mamma adottiva.
No, lei è la bimba adottiva di
me. Non lo sapevo. Ma se bimba ti porti bene, come è nata questa esperienza?
Allora, questa esperienza, diciamo, come penso nella quasi totalità dei casi, nasce un po' da una necessità, no? da un desiderio di genitorialità che era, diciamo, nella nostra coppia, e che purtroppo per questioni, diciamo così, naturali non è potuto sfociare in una genitorialità biologica. Abbiamo deciso quindi subito di intraprendere questa strada, perché era una cosa che io avevo nel cuore da sempre, che ho proposto a mio marito, che è stato subito d'accordo, e quindi ci siamo, diciamo, buttati su questa nuova avventura, senza sapere, come tutti, quando si comincia, come sarebbe andata a finire, naturalmente, con grandi speranze e, diciamo, poche certezze, ecco. E abbiamo cominciato il percorso qui a Perugia, siamo stati seguiti dai servizi sociali e ovviamente abbiamo sia cercato di intraprendere la strada dell'adozione internazionale che anche quella della nazionale. E una volta entrati in lista per l'adozione internazionale, siamo stati invece chiamati per un'adozione nazionale, quindi abbiamo adottato un bambino di appena 2 settimane, nato, diciamo, in Umbria, di etnia africana, quindi insomma un bimbo di colore, ed è stata ovviamente un'esperienza straordinaria. Oggi Mattia ha 6 anni.
Salutiamo Mattia.
Sì.
Ciao Mattia.
Ciao Mattia, non sono già andato a letto, forse no, comunque.
Tifoso juventino?
Mattia, se sei ancora in piedi quando torno ti
sì. Allora lui dice che tifa Juve, Inter, ma non so, non è tifoso di calcio, fa mini
diciamo
volley, quindi...
Che tifoso juventino no, diciamo subito.
Speriamo
no, 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 perché dopo diciamo ieri sera poi ragazzi no, cioè
non tifa alcuna squadra.
Importante.
Senti, quali sono le principali difficoltà che si trova davanti a una coppia che vuole adottare un bambino?
Diciamo ce ne sono diverse. Ok. Sicuramente ci sono delle difficoltà a livello burocratico, possiamo dire, nell'iter dell'adozione. Un iter piuttosto lungo, questo dobbiamo dirlo, che può avere dei tempi molto molto lunghi, può essere più o meno difficoltoso e ovviamente ha l'incognita di, insomma, non sapere bene a cosa si va incontro. Soprattutto ci sono parecchie incertezze, parlo ora dell'adozione internazionale, spesso legate anche a cose completamente indipendenti come questioni politiche legate magari ad alcuni paesi che in un certo momento decidono di chiudere le porte all'adozione piuttosto che altri che magari decidono di riaprire. Quindi insomma è un percorso dove degli ostacoli ovviamente si possono incontrare. Poi, come tutti, diciamo, le migliori famiglie, ovviamente ci sono tutte le varie dinamiche che si possono creare poi con i figli, con i figli adottivi così come con i figli biologici. Quindi questo, diciamo, su questo ci possono essere chiaramente delle difficoltà in più che un genitore adottivo si può trovare ad affrontare, ma poi ci possono essere le solite dinamiche che si creano fra genitori e figli, con le varie difficoltà legate magari a vari momenti della vita, alle varie età. Anche per questo la nostra associazione si occupa un po' di, come dire, fare rete proprio per condividere le esperienze, sì, anche magari trovare qualche volta un supporto, un consiglio, magari da persone che hanno passato la stessa esperienza, anche riguardo all'iter dell'adozione, perché magari quando si comincia si ha anche bisogno di avere informazioni magari, no, su come procedere, non so, la scelta dell'ente a cui affidarsi, se ne parlava prima. Piuttosto che in quale paese magari decidere di adottare, sono insomma tutte cose che vanno vagliate, decise, discusse, e per cui ci può essere magari bisogno di un consiglio.
Ma hai detto la versione edulcorata?
La versione?
Edulcorata.
Ah, ok.
Io aggiungo che sicuramente c'è un fatto, cioè che il non viverle da sole è molto importante, perché comunque sia ci sono veramente diversi imprevisti, però anche per un altro lato, che è il lato invece dell'imprevisto positivo. L'imprevisto positivo è non solo gli amici che incontri, no, così, ma proprio la famiglia a cui arrivi, perché i figli che arrivano portano con sé sicuramente delle difficoltà, però non solo quelle, portano
tanta gioia,
tanta gioia e tanta vita. E quindi questo lo dico semplicemente perché molto spesso nel panorama soprattutto dell'informazione nascono tante leggende.
Si ha un po' paura, no, perché non conosce,
si ha grande
tema,
paura,
no? Spesso, dimmi,
e si teme che sia per pochi, che sia solo per chi ha soldi. Non è così, è un cammino in salita, questo è vero, ma quando si arriva alla vetta
merita di essere aggiunta.
La verità,
vai.
C'è un non detto, no? Perché è normale che loro non lo possono dire. Io da genitore adottante ancora in cammino lo posso dire, funziona diversamente. Cioè, le coppie vengono gettate in una fossa comune, gli viene tatuato sul petto incapaci di procreare, così grosso in stampatello, e poi vengono fatti lottare, e quello che sopravvive e esce dalla fossa poi può intrappendere il percorso
come in wrestling, eh? No? Come in wrestling,
sì,
come
un torneo, devi stare, essere capaci di sopravvivere, capito? Di adattarti, cioè, se ne esci vivo di solito esci con un braccio di un altro genitore in bronza.
Io sono sopravvissuta a due adozioni.
Appunto.
Quindi sei uscita vincitrice.
Sono uscita vincitrice. In associazione ci abbiamo chi sta per partire per la terza adozione. Quindi è possibile.
È al primo posto, quindi ha aggiunto i Guinness dei primati.
Si può fare. Si può fare. La parola d'ordine è si può fare.
Si può fare, ok. C'era un film di Pedro Abisio. Si può fare.
È importantissimo quello che ha detto Maria Rosaria, l'avere vicino persone che ti possano dare una mano, una parola. Io la chiamo ogni due giorni Maria Rosaria. Ogni volta mi fa: ho visto il messaggio, pensavo l'avessero chiamato. No, Maria Rosaria, non mi hanno chiamato ancora, però è per quello che ti chiamo, perché sono un po' scoraggiato. No, è una cosa, essendo un cammino lungo, è necessario avere vicino persone che ne sappiano di più di te, che ci sono passate, che ti possono capire, anche perché se tu non hai a parlare con qualcuno che non ci sta dentro, che non ci è passato, non puoi dire è una gravidanza lunga perché non ti capisce. C'è bisogno di supporto. Serve, è normale.
La giusta informazione.
Il punto non è solo essere informati, è che sei chiamato a dire sì in tanti momenti. In una gravidanza biologica no, diciamo. O forse sì, quando ci sono difficoltà, però qui ogni step ti fa firmare, devi dire sì, devi pensarci. E quindi.
E c'è lunga. Chiedi fino in fondo, perché una volta dire sì a uno step, no?
Ripetiamo un attimo il nome, se hanno un sito.
Sì, www.retefamigliadottive.org.it, scusate, e poi c'è la pagina Facebook che aggiorniamo.
Okay. Ma anche aggiustiamo
con gli eventi, con le date, poi vi daremo la data del prossimo evento grande più avanti.
Poi c'è il link al video, alla lotta, alle lotte, che si chiama www.lafossa.
Qua mi posso segnare. Andiamo con la musica e poi. Andiamo a Monica e
caro Nick, mi hai chiesto i Cavalieri dello Zodiaco sabato. Ti metto la versione
questa è, cioè, il tempio addirittura antica Grecia, cioè
la versione dei Straz che l'hanno rifatto.
Quindi mi stai dando quanti siamo, diciamo che
è una fossa anche questa.
Sì. Un sabato, diciamo, a lui, perché così si capisce come è il nostro tennis, ma arrivati a 15 persone.
A 15 persone. C'è gente che si sedeva sui tom della batteria che provava.
Cioè, Pierpaolo che stava assoluto fuori dalla finestra. Però ce l'abbiamo fatta. Importante,
Ma come dice Pierpaolo, noi non siamo uno studio, siamo una cabina telefonica. Giustamente.
Perché avete 8 persone, mi sono sbagliato, scusate, ma.
Allora, questa è la versione fatta da sta band britannica, i Straz, che l'hanno rifatta perché i Cavalieri dello Zodiaco hanno ributtato su Netflix questa nuova serie in 3D.
Io no.
Li ho visti. Com'era?
Io no.
Io
vi
sapevo che
io
concordo con
okay,
lui.
Benissimo.
Però invece sentiamo la sigla, che è molto grintosa e piace.
La sentiamo, allora.
Troppo.
Vai.
I'm
ci mettiamo in campo. Sì, sì. Sono andati in diretta. Adesso passiamo al tema del disegno con Paola. Brava anche Francesca forse, però vestita a caro tema, hai detto. Quindi. Da qua posto, cioè siamo pochi, quindi può venire tanto qua.
Speriamo una combattuta stasera, perché se no.
Perché non si è arrabbiata, perché
non viene arrabbiata.
E parliamo di questo, di questa vostra creazione, no?
Che ah sì, vai, fumetto. Nostra, diciamo sua, perché io l'ho aiutata un pochino a realizzarlo, facendo un pochino tra virgolette il direttore dei lavori, perché sennò non si andava avanti. Lei ha tantissime idee, però diciamo che tende un po' a perdersi.
Tu sei il braccio e lei la mente?
No, io sono la mente, lei è il braccio.
Lei è il bastone.
Ah, perfetto. Ho capito tutto,
la matita, okay. Ok. E quindi niente, abbiamo realizzato, ha realizzato questo fumetto, Soul Force, Forza dell'anima, appunto tratto dalla sua passione, che è il karate.
Ah,
che è il motivo per il quale non è con noi stasera, perché sta a lezione. E quindi ha voluto un po' mischiare, diciamo, passione dello sport con la passione del disegno che ha sempre avuto. Abbiamo sempre avuto questa passione, questo voler arrivare finalmente a pubblicare un fumetto. Ci siamo vicine, lo stiamo completando, adesso abbiamo una prestampa, dopo faremo una foto, la faremo vedere un pochino. E non è stato facile, soprattutto quando si lavora in due, soprattutto quando si lavora con lei.
Per carattere oppure perché...
No, perché comunque si lascia un po' prendere dalle idee.
Ah, ok.
Le idee sono tantissime.
Quindi tu sei quella che un po' un attimo...
E adesso...
Vabbè, occhi, okay,
concretizziamo. Però è un percorso emozionante, diciamo. Sì, sì. Adesso vediamo come andrà a finire. Vediamo la pubblicazione che si dovrà, però comunque sia un arrivo.
Con chi avete pubblicato?
No, ancora è in fase di pubblicazione. Diciamo che noi, in abito artistico, sia io che lei, facciamo le ritrattiste. Oltre che caricature, insomma, abbiamo delle pagine Facebook, abbiamo degli incontri di giovedì, Nicola lo sa bene, con in piazzetta, con Giancarlo Pacini, dove comunque disegniamo, facciamo i ritratti. Ecco, siamo nate come ritrattiste e adesso ci stiamo spostando verso il fumettismo.
Sì. No, adesso fai anche un ritratto anche nostro, per noi,
certo,
ci fai
la caricatura di Nicola, ce la devi.
Ma anche prima a me e poi a fare agli altri.
Benissimo.
A me con dedica, agli altri no, senza dedica. No, scherzo.
Avevi già solo caricatura dedica. Così come sono. C'è bisogno che fai.
Ancora altro. Meglio.
Quante pagine come è formato?
Allora, un capitolo formato da 32 pagine. Ne abbiamo parlato un pochino l'altra volta, lo riscopriamo.
Sì, per chi non avete mai ascoltato, un attimo mi dai una.
Lo riscopriamo un pochino. Non è un fumetto come tutti gli altri, ma un fumetto illustrato. Invece che una favola, un'illustrazione normale, è più fumetto, cioè è un fumetto raccontato.
Okay.
Che vuol dire? Che si alternano pagine di fumetto a pagine di vere e proprie storie. Un pochino per far immaginare a chi lo legge un'ambientazione che magari si immagina lui, senza dover stare a obbligare il lettore a creare, insomma, a farsi creare il mondo. E abbiamo voluto fare questo un po' perché c'è tanto da raccontare, un po' perché il disegno non regge da solo, secondo noi.
Ci vuole anche la scrittura accanto.
Esatto, sì, gli piace anche scrivere, quindi abbiamo, insomma, inglobato le due cose, le due passioni.
Ok, dopo facciamo una foto.
Va bene,
è a metà fra il Silent Book e il fumetto.
Esatto, sì, abbiamo voluto fare una cosa un pochino più originale e meno pesante, diciamo, anche dal punto di vista di impegno, certo. Perché comunque sia, sappiamo che tante pagine disegnate danno un bel da fare, insomma, trasfondi, vignette, ambientazioni, è un altro tipo di lavoro.
Ok, dopo se vuoi anche un pezzo, poi leggiamo un pezzo se...
Sì, io un pezzo ve lo faccio vedere.
Ok.
Va bene.
Passiamo alla scrittura, Monica.
Sì.
Parliamo di nuovo questo libro che, no?
Ne parliamo di nuovo.
Vai, per chi
sì.
Tra l'altro non abbia avuto dei sviluppi, no? La storia di questo libro, no? Nel corso...
Sì, sì.
Vai.
Dunque, noi abbiamo già presentato qualche mese fa... Crepundia, questo romanzo noir che l'ho presentato la prima volta alla Mezzanotte Bianca della Cultura a Perugia, e diciamo che in questi mesi sono successe un po' di cose, tutte naturalmente bellissime, tra cui la più bella, che sono stata il mio editore Tozzuolo, editore, mi ha iscritto a un concorso letterario che si chiama Fulgineamente. E durante tutta questa estate, con questa carovana erudita di questi autori di libri, Abbiamo girato tutti i borghi dell'Umbria e abbiamo fatto tante presentazioni. Quindi ho avuto modo di incontrare tanti autori come me, emergenti, ma anche di confrontarmi con degli autori che sono già quotati, comunque sono già autori ben conosciuti, comunque hanno già vinto dei premi, quindi per me è stata una delle esperienze più belle, perché intanto ho imparato a parlare in pubblico. Durante le presentazioni ne ho fatte parecchie, durante le presentazioni
poco, non è una
poco,
cosa poco, eh.
No, infatti, questo mi ha reso un pochino più sicura, ma poi il fatto stesso che ho incontrato tanta gente, ho fatto conoscere comunque il mio libro, questa è una cosa bellissima, no? Che mi dimmi tu.
E quindi da come è nata di fare questo libro, no? Il tuo libro, perché quel titolo?
Intanto una cosa importante, che mentre prima i perugini, non so, le persone amiche che mi chiamavano su Facebook, ma che significa Crepundia? Allora, finalmente adesso molte persone sanno quello che significa Crepundia.
Crepundia,
ecco qui, ci siamo. Vai. I Crepundia sono degli... Io mi rivolgo a tutti loro, siamo tantissimi stasera, quindi li guardo tutti.
Tanti. Giusto, tanti.
E, dunque, i Crepundia sono dei sonagli d'argento, sono degli antichi sonagli che venivano regalati nelle famiglie aristocratiche ai neonati. Quando nascevano gli facevano questo regalo. Perché? Perché il tintinnio di questi Crepundia praticamente era come un amuleto per scacciare gli spiriti maligni. Era il moderno richiamangeli, il nostro richiamangeli, che si regala adesso alle mamme, ma prima si regalava ai neonati e alle mamme anche. Sì, quindi ecco quello che vuol dire. Quindi Crepundia è dalla voce latina crepo, faccio rumore.
Faccio rumore, è chiaro.
Faccio rumore.
Vabbè, che chiaro, no, faccio rumore, precisiamo, no. Fatto. Dopo io puoi anche leggere un pezzo, se ti va?
Sì, pezzo, sì, assolutamente, sì.
Andiamo con la musica, Simo?
Sì, noi lunedì presentiamo il brano meno ascoltato sul web, Spotify, social, anche in radio.
Facciamo conoscere così, no?
Facciamo conoscere, e il sabato quello più ascoltato, più famoso, ma questa settimana mi ha un po' sorpreso sto brano. Perché di solito è sempre, tra parentesi, lo sfigato di turno che fa pezzi strani. Questa volta invece Marco Mengoni, con 2000 volte il brano meno ascoltato in Italia questa settimana.
Quindi anche Mengoni qualche volta è meno ascoltato.
Lo salutiamo, stranamente.
Ciao Marco.
Anche lui.
Ah, che poi no, dobbiamo sapere che sì. Mengoni è un grande, cioè una grande fan di Marco Mengoni, che è Sara, che proprio piace Mengoni tantissimo, quindi dedicata a Sara 2000 volte di Marco Mengoni. Dichiamo, ciao Sara, per te.
Ma come togliere una spada da una roccia? Vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi, per poi sognare finché siamo stanchi. Vorrei trovare l'alba dentro questo letto. Quando torniamo alle sei mi guardi e mi dici che vuoi un'altra sigaretta, una vita perfetta, che vuoi la mia maglietta, che vuoi la mia maglietta.
diretta di Pollola su
www.radiofonica.com.
Ma hai levato il timpano,
hai levato bucato
fino
il timpano
fino ai 29.
Dal 25,
ho sentito 2000 volte di Marco Mengoni.
Purtroppo anche i big, anche le leggende della musica fanno i loro flop. Capita.
Ma flop, quasi flop, dai.
Sai che mi sto sentendo veramente un coglione? Che tutte le volte che dici metto delle cuffie, io automaticamente metto le cuffie.
Veramente... Posso dire che sei un pia?
Sì, ma stavolta
però in positivo, lo sai. Come
aspetta,
dire,
però automatico.
Però tu ti traduci, che cosa ha detto Nicola?
Sei un pia in positivo. Sei un pirla in positivo.
Grazie per aver aiuto. Partiamo un attimo da Monica, perché dove finire di parlare un attimo della Tamara Libro, e ci ha già anche un pezzettino, giusto?
Di sì, ti leggerò un pezzettino. Allora, intanto vi dico la trama più o meno, non voglio fare lo spoiler del libro, però, però è importante.
Non lo devi fare.
Non lo devo fare, no. Dunque, questo libro parla di una coppia che va a farsi una vacanza per promettersi un futuro insieme e va in vacanza in un maniero a Monaco di Baviera. E in questo maniero succedono delle cose molto strane, dei fatti inquietanti, dei fenomeni che non si riescono a spiegare con la ragione umana. E questa coppia è vittima di un'entità dipinta in un quadro che trascinerà questa coppia in un incubo quasi senza fine, non lo dico, e al suono di un macabro tintinnio. Vorrei parlarvi di un momento importantissimo di una parte del libro, voglio soffermarmi su questo. È quello che mi ha dato che mi ha fatto scaturire il motivo per cui ho scritto questo libro. Io sono da sempre appassionata a fenomeni paranormali, al mondo dell'occulto, al mondo dell'aldilà, anche tu? Anche tu?
Sì.
E io ho letto tantissimo, ho guardato tantissimi video e leggendo tantissimi libri su questo argomento ce n'è stato uno che mi ha colpito più di tutti, che è di un giornalista molto famoso che è in TV adesso con Voyager e si chiama Roberto Giacoppo, che in un incipit del suo libro che si chiama Al di là scrive: chi nega l'esistenza dell'aldilà ha le stesse prove di chi l'afferma. Da qui si è scaturita questa mia voglia di descrivere se è possibile noi in terra cercare di comunicare con l'altra dimensione. E c'è un momento particolare del libro dove tutti i personaggi si riuniscono in una notte piovosa, buia e tempestosa, come da copione nei romanzi horror, si riuniscono e fanno una seduta spiritica. Naturalmente ognuno di loro parla dell'aldilà, alle proprie idee, perché ognuno di loro affronta questo argomento con il proprio vissuto, la propria identità, il proprio credo religioso. E, tutti quindi dicono la loro, però c'è una cosa molto importante, che alla fine di questa seduta spiritica, alla fine di questo esperimento medianico, la loro vita non sarà più come prima, cambierà totalmente. Adesso leggo un pezzetto del libro piccolo che è questo. Quando si trovò davanti al quadro, cominciò ad avere degli strani brividi lungo la schiena. Aveva quasi il timore di guardarle il viso, per quanto quello sguardo, seppur dipinto, lo metteva terribilmente a disagio e nello stesso tempo lo emozionava. Quegli occhi neri era come se gli penetrassero l'anima. Più li guardava, più sembrava perdersi in quello sguardo sconosciuto. Si fermò ancora per qualche istante, fisso, immobile, come se fosse stato ipnotizzato da qualche forza misteriosa. E questo è il momento cruciale del protagonista, molto, molto.
E da lì cambiano le cose, no?
Da lì cambia tutto, cambia totalmente, perché prima, se io dovessi descrivere il mio libro, è come se descrivessi un film in due parti, in due puntate. La prima puntata molto allegra, gioiosa, passionale, perché questa coppia si incontra, si ama alla follia. E invece la seconda parte è quando vanno a fare questa vacanza, da lì cambia tutto, l'atmosfera diventa più lugubre, più cupa, più macabra. È un noir,
giustamente.
Non come può essere noir, altrimenti, no?
Però andate in Germania, no? Perché
a Monaco di Baviera, da Ischia si spostano a Monaco di Baviera, quindi anche questi, anche queste due location che ho che ho descritto la dicono lunga, perché comunque Ischia è un paesaggio solare marino, mentre invece Monaco con i suoi castelli, i suoi manieri, il suo freddo, il suo gel, il suo rigido inverno già dall'atmosfera giusta per la storia.
Ricordiamo che anche il celeberrimo romanzo di Frankenstein si chiama così perché il castello è in Germania, infatti esiste veramente il castello di von Frankenstein, da dove Mary Shelley, la scrittrice, ha ambientato la storia 200 anni
fa. Sapevo chi era Frankenstein, ma non sapevo tutto questo.
Certo.
Salutiamo comunque la Germania e
sì, che sotto la Merkel, se no
tutti i tedeschi, tutti quelli di
Ischia, se no sono guai, non ti mettere contro la Germania se sono guai, poi scatta l'incidente diplomatico, poi attenzione.
Torniamo da, poi torniamo, vai, vai.
Scritto da uno che c'ha gusto dello scrivere, no? Ma sì, non costa. Come si imposta al lavoro quando si scrive un libro? Cioè, come ti dai una disciplina, ti dai degli orari?
No, io no, io guarda, io no, ti dico che diciamo che l'idea mi è venuta durante il lavoro, perché io non sono una scrittrice, ma faccio l'impiegata in un'agenzia di onoranze funebri.
Capisco.
Adesso capisco tante cose.
E poi sono anche
la tra un romanzo per bambini.
Qui noi siamo accanto a una pompa funebre, quindi proprio cada
ha fatto proprio la pubblicità. Perfetto. E anche la segretaria dell'associazione per la cremazione di Perugia, quindi che diciamo sia. Che dove mi giro io,
ma io non mi ricordavo che è così caratteristica per queste cose, non mi ricordavo.
Scusate, troppi spunti, però
capito, io parto avvantaggiata nel lavoro, capisci che ogni giorno io stando a contatto sempre con persone che comunque hanno perso il proprio caro, comunque stare a contatto con adesso finché a contatto con la morte, è normale che ci si fanno anche delle domande. È un argomento che porta a riflettere.
Sì, ma è inevitabile, come io lavoro con i bambini, potrei scrivere solo un horror, infatti, perché l'ambientazione è quella più o meno.
Comunque, ritornando alla tua domanda, io scrivo così, a parte scrivo di notte perché soffro di insonnia, ma poi io non, è come se mi vedessi, ecco perché prima ho parlato come se fosse un film, perché io prima penso delle scene come se vedessi su un rullo tutte le scene e poi le scrivo, quindi ecco qui, le idee mi vengono così. E poi è normale che ogni poi è normale che ogni su ogni personaggio poi ci si mette sempre qualcosa di sé, questo è logico, no? Questo anche, questo libro non è una storia vera, però sicuramente il fatto di aver parlato con delle persone di questo argomento, di aver visto, di aver vissuto anche qualche esperienza paranormale, poi alla fine è normale che ti porta a scrivere qualcosa
un po' di autobiografia,
di te. Però
sempre. Soprattutto sui primi, no? Penso.
Il primo in assoluto, anche se già ne ho scritti altri.
Il primo di una lunga serie, diciamo.
Il primo di una lunga serie. Bravo Nicola, questo è un augurio.
Se potevo fortuna poi torni qua, chiamami.
Assolutamente, beh sì,
Cambiamo.
Torniamo a Paola,
sì?
Dell'associazione appunto aiuto per soggetti che hanno autismo. Come si svolge?
Quali sono i progetti che poi portate avanti?
E come poi anche in pratica aiutate queste persone?
Di formazione, di ricerca e di supporto alla famiglia. Due dei progetti più importanti che abbiamo realizzato in questi ultimi anni sono il centro diurno Fattoria Sociale La Semente, che è volto all'inserimento lavorativo dei ragazzi che hanno terminato il percorso scolastico. Ecco, vedi qui in presente c'è un signore che acquista la verdura da noi. Perché? Perché
dove sta sto?
È a Limiti di Spello. È a Limiti di Spello. È
buonissimo.
Ha aperto è biologica poi, tra l'altro. È una fattoria sociale che nasce, diciamo così, in supporto al centro diurno, dove i ragazzi acquisiscono le abilità lavorative che poi andranno a spendere in quella che è la fattoria sociale. Okay. La fattoria sociale ha 3 ettari di terreno e come diceva appunto il signore che ne fruisce, che acquista la nostra cassetta, produce ortaggi biologici, c'è pure e uova biologiche poi, tra l'altro. E c'è anche la presenza di un agriturismo per l'accoglienza appunto di persone che vogliono trascorrere qualche giorno in Umbria.
Dove si mangia molto bene?
Sì, si mangia molto bene, c'è un cuoco molto, molto conosciuto e conosciuta molto bene la sua schiacciata. Adesso, a parte gli scherzi, insomma, lì i ragazzi provano a lavorare, insomma, sono già passati due ragazzi dal centro diurno, cioè da essere assistiti, sono passati ad essere ad avere il loro stipendio, cioè ad essere assunti in cooperativa, e sono ragazzi autistici. Parliamo di autismo. L'autismo, per chi lo conosce, sa che è una patologia molto invalidante che perdura per tutta la vita, non si guarisce dall'autismo, però si migliora tanto, e noi, il nostro obiettivo è anche quello. E rispetto a questo abbiamo creato ultimamente, da circa 3 anni, un centro per i più piccoli, un centro per i minori a Santa Maria degli Angeli, il centro App, dove appunto diciamo così si prendono in carico bambini che vanno da più o meno 2 anni fino ai 18. E seguiamo già 30 bambini, perché come si diceva prima la patologia è in forte aumento, forse anche dovuto ad una diagnosi molto più precisa che si fa ultimamente.
È conosciuta una patologia? C'è una giusta informazione?
Ancora c'è molto da fare, Nicola. Il nostro obiettivo è anche questo, no? Diciamo che è proprio diffondere un po' e cambiare l'atteggiamento e modificare un po' la cultura che c'è dell'autismo. Perché quando non si conosce una cosa se ne ha paura, e spesso dell'autismo si ha paura, perché quello che è passato spesso soprattutto riguarda magari i loro atteggiamenti un po' anomali, strani, aggressivi, ma dietro certi atteggiamenti ovviamente c'è sempre un essere umano con i suoi sentimenti, con il suo pensare, con i suoi desideri, che spesso vengono proprio non presi in considerazione, perché appunto c'è questo modo di essere che a volte viene chiamato anche bizzarro, no? Noi, il nostro obiettivo è anche questo, di far conoscere che cosa c'è dietro quell'atteggiamento. Magari è successo che dei ragazzi, per manifestare una gioia o un affetto, ti tirano i capelli, non lo so, magari no, lanciano un libro. Spesso invece quella è una manifestazione che potrebbe essere anche d'affetto. Quindi, perché spesso poi i ragazzi non sono verbali, i nostri ragazzi non parlano, nella stragrande maggioranza
si esprimono, diciamo.
Si esprimono con il linguaggio del corpo, magari sì. Utilizzando magari le persone che sono accanto come prolungamento del sé. Rispetto a questo, per dire, adesso partirà un corso di formazione, perché noi puntiamo molto sulla formazione di chi tutti i giorni è accanto a questi bambini, a questi ragazzi. Un corso di formazione, dicevo, che riguarda proprio una metodologia specifica per la comunicazione, che è la comunicazione aumentativa alternativa, la CA. Questo è un corso gratuito che noi offriamo ad insegnanti, operatori e familiari. Partirà adesso sabato 12 novembre e avrà 4 appuntamenti fino alla fine di più o meno di dicembre. Abbiamo fatto sold out perché erano disponibili soltanto 40 posti, perché è un corso organizzato in maniera molto particolare, e diciamo è stato richiesto questo dal relatore, da colui che terrà il corso. Però diciamo che ormai c'è già un numero di persone pronto per essere iscritto ad una prossima edizione, no? Questo dimostra quanta fame e quanta voglia di conoscere, cioè, rispetto alla problematica.
Credo, se non sbaglio, questo sia stato fatto un lavoro accorciato su questa comunicazione, sui cartelli, qualcosa del genere.
Sì, questa è una comunicazione per immagini, cioè l'utilizzo di PEX, di immagini per...
Dovrebbe essere stato fatto un lavoro accorciato.
Sì, ci sono diverse iniziative rispetto a questo, perché è una metodologia che comunque, soprattutto con i più piccolini, funziona, dà dei buoni risultati.
Dopo facciamo anche i contatti, adesso alla fine, così
certo,
ci resta, no?
Certo,
contattarvi.
Certo.
Ma io, torniamo a voi. Prima si parla di paura, no? Nell'affrontare il mondo dell'autismo. Anche nel caso dell'adozione c'è qualcosa paura di affrontare questo mondo.
La paura c'è in ogni momento, in ogni passaggio. c'è all'inizio perché, ripeto, il mondo è pieno di leggende metropolitane per le quali l'adozione è difficile, l'adozione non sempre riesce, e l'adozione ti chiede di metterti tanto in gioco.
Una prova.
E poi quando incontri tuo figlio è un'incognita, come in ogni figlio biologico, però con qualcosa in più, perché porta una valigia di esperienza precedente e se non altro la ferita dell'abbandono. E quindi se non avessimo, e parlo anche in prima persona, se non avessimo paura saremmo incoscienti. Sicuramente la paura non è tutto, non è l'ultima parola, non è l'unica. E il percorso però serve anche a questo, serve da un lato a conoscere ciò che è questo mondo, quali sono le tappe, a cosa si va incontro, serve anche a guardarsi dentro, perché la bellezza del percorso adottivo è che ogni passaggio non si vive da soli, cioè i coniugi entrambi sono coinvolti in ogni passaggio, accompagnati dagli esperti del servizio adozioni, successivamente accompagnati da coloro che cureranno le pratiche all'estero, cioè di nuovo una psicologa, un assistente sociale, e quindi in ogni passaggio non si è soli. Quindi c'è la paura, ma c'è poi veramente una rete, anche istituzionale e anche strutturata, che accompagna la coppia. E poi c'è la coppia, perché comunque sia, ripeto, ogni passaggio si vive insieme, e questa è una grande forza, perché affrontare un'incognita insieme, così grande, da soli sarebbe veramente impossibile. Quindi in Italia ancora l'adozione, dico ancora nel senso che la normativa prevede questo, che una coppia sia sposata da 3 anni, okay, o convivente da un periodo, no? Diciamo, e tutto il percorso che si fa prima con il servizio sociale è proprio mirato a questo, mirato a verificare se la coppia è motivata, se è pronta ad accogliere, insomma, un'incognita così grande. Poi però c'è una paura della quale noi non parliamo mai, è la paura del bambino che arriva. Perché noi ci prepariamo in anni di percorso.
Facciamo le po' di cui chi viene, penso, no?
Penso il mio secondo figlio, 4 anni, è entrato in famiglia, lui di colore, noi bianchi, lui parlava spagnolo, noi italiano, e quindi è entrato in un sistema familiare e poi in un sistema culturale italiano da solo, praticamente, accompagnato da noi, ma da solo fondamentalmente. E il giorno che ci ha incontrato non è che ci ha guardato e ha detto che bello, era terrorizzato, giustamente.
Prima di andare col break musicale, ti volevo chiedere, guarda, io ho origini etniche albanesi. Quando io sono arrivata a Magione nel 2000 ero l'unico straniero in tutta l'elementare e mi guardavano un po' come se fossi un alieno. Quindi la curiosità mia è tanta: adesso tuo figlio straniero, colore nero di pelle, eccetera, come è stato visto dai bambini a scuola?
Allora, ci abbiamo lavorato, perché all'inizio è stato lui che si è sentito strano, mi diceva: mamma, perché siete tutti bianchi? Lui veniva da un'area della Colombia dove erano tutti neri, e quindi mi diceva: mamma, perché siete tutti bianchi? Chi mi ha fatto questa pelle, no, che voi siete bianchi? Lo portavo magari...
Chi mi ha fatto questa pelle è forte come frase, cioè...
Sì, sì, perché io sono scuro e tu sei chiaro. Quindi all'inizio si è interrogato molto lui, poi c'è stato un momento in cui lui si è sentito talmente parte della famiglia che con noi non ha più sentito questa cosa, o non fortemente, mentre è iniziato il rapporto con l'esterno. A sport, quando arrivano le frasi "tutti i neri sono stupidi, me lo ha detto mia mamma", e quindi abbiamo dovuto veramente come dire, aprire un dialogo sul mondo esterno, su chi ha autorevolezza a parlare, perché la mamma di un bambino può avere valore quanto la mamma sua, no? E quindi, e anche a scuola non nego che c'è stata una grandissima apertura, non solo perché le linee di indirizzo lo prevedono, ma perché la scuola è stata veramente aperta. C'è stato un progetto che l'insegnante, in accordo col servizio adozioni, in accordo con noi famiglia, ha portato avanti, proprio perché tutti accogliessero una delle tante cose che però si vede più di altre. E quindi nel momento in cui, nell'ingenuità e nell'affetto anche di qualche bambino, c'è stato: ma perché sei così? Perché sei diverso? E giustamente abbiamo dato, la maestra, perché ne abbiamo concordato, ha dato delle risposte, ha lavorato su questo nell'ottica di un'integrazione e dell'accoglienza di tutte le diversità.
Non sono mancati. Quanta similitudine c'è in certe storie con le nostre storie?
Poi parli un problema di cultura, no?
Con le nostre storie, il marziano, base, qualcuno ha parlato di marziano.
È il problema della diversità.
ce n'è secondo me anche un'altra similitudine, che c'è da fare un lutto, no? All'inizio, e c'è da fare un lutto anche paradossalmente anche per un genitore che si ritrova con un bambino che non riesce a comprendere fino in fondo e che non è l'immagine mentale che si era fatto, no? Probabilmente. Come noi, lo stesso, noi quando andiamo ad adottare un bambino ci siamo fatti un'immagine mentale che non è quella.
Che poi diventa un'accettazione.
Che poi non sarebbe quella comunque.
Quel bambino che arriva comunque.
Diciamo che questo questa accoglienza da parte dei genitori, per quanto si preparino, c'è. Però ripeto, io riporto l'attenzione anche su quella del bambino, perché io pensavo di essere quella messa più alla prova, perché comunque entra un bambino in casa e comincia a toccare, a muovere, a interagire con i tuoi parenti, con le tue persone a suo modo, non a tuo modo.
E tu non cambi il tuo mondo, e lui ha cambiato tutto il suo mondo.
E c'è una fatica di manifestargli ogni momento che lui è ok, anche se è diverso da te. E questa è una sfida grande quotidiana, perché è così. Succede, perché lui arriva che è così. E ripeto, di fronte alla sua paura, l'accoglierla come naturale, mai ci sarebbe venuto in mente di dire. Però nei pensieri ci potrebbe stare e dire: ma come, sei anche arrivato, hai trovato una casa? No, perché per lui non t'ha cercato, sei un estraneo che si sta dando risposta a un suo dolore, ma lui non avrebbe voluto il dolore, e si ritrova in un mondo che non ha scelto, e non...
Che in alcuni casi non è neanche magari così carino con lui, no? Potrebbe succedere.
Vuoi aggiungere?
Sì, no, anche mio figlio è di colore, quindi in questa, diciamo, problematica mi ci sento appieno. In più, per esempio, mio figlio è stato adottato, come dicevo prima, tramite un'adozione nazionale, quindi è sempre stato con noi, e lui crescendo non aveva, finché era piccolino, la percezione di questa diversità. Per lui era normale essere marrone, vedeva noi di colore bianco, per lui era tutto normale, quindi a un certo momento ha cominciato a chiedersi, noi ovviamente gli abbiamo sempre raccontato, però c'è stato ovviamente un momento di presa di coscienza di questa cosa. E all'inizio è stato molto sereno, e c'è stato anche un momento in cui mi ha detto: mamma, ma io voglio essere rosa come voi, non voglio essere marrone. E insomma, per una mamma è
una fase forte,
una fase che insomma fa male, no? Perché avremmo dato qualunque cosa per
poter tutto, no?
Risolvere questo problema, ma non potremmo mai fare nulla per questo, non essergli vicini,
i dati, il vostro affetto,
e
già
dargli tutto il nostro
e per la già importante che non diventano la grande Juventini. questa è fondamentale, cioè, può cambiare macchina, può cambiare fidanzata a casa, basta che non cambia.
Bisogna chiamare Rossella, c'è bisogno di un cambio alla conduzione
rigorosamente interista.
Ma basta, non è Torino Piemonte, poi può ti fa anche uno, basta non ti fa Torino Piemonte.
Essere Andy Juventini.
Bravissimo, andiamo con la canzone.
Mi piace molto, lo collego in questo modo, vedi, le ragazze eccetera fanno le cose a modo loro, noi ci ascoltiamo Frank Sinatra, My Way, a modo mio, colleghiamo benissimo questo brano con la puntata.
Lo sentiamo, a dopo. Alla grande.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was no...
Eccoci qua, Paola.
No.
guarda, Gianni, ci siamo, Gianni.
Io volevo sapere quanto manca la fine della
mezz'ora, esiste.
Perché se continua a arrivare la gente con Torino.
No, allora sono arrivate, no, vabbè, cioè, no, però stare. Vedi, io faccio incontrare persone che un po' non si vedevano, no?
Ma è vero, quindi, che la prossima
caramba, che sorpresa.
La faremo direttamente allo stadio.
Sì.
Gira sta voce.
Se il presidente mi dà la concessione, ritornati in diretta di Fony, e sono entrati due ospiti, uno un new entry perché non l'ho conosciuto stasera alle 8:20 a Tessone, l'altro lo conosciamo invece.
E lo ha invitato.
Si chiama Jimmy. Ciao Jimmy, siamo te, chi ha un clown, chi ha portato con te?
Raffaele, grande amico, anche se da poco, un mesetto.
No.
Però è diventato già un grande amico.
Suona la chitarra, ho scoperto.
Suona la chitarra.
Sì. Ah, tu sei archeologo.
Appassionato di lingua greca, latina e. Oh. Quando si parola indici lui ti dirà fuori
anche
la
mia
greca,
anche, anche le mie,
le tue parole sono più
posso chiedere
di prova vai di una parola e vediamo.
Gherlinda, capito?
Gherlinda, che c'entra
Gherlinda? Una parola, ma hai detto scusa,
una parola in italiano, un aggettivo, un nome sostantivo.
Che pundia? Che significa pundia?
Quale?
Vedi? Non è un po' ma solamente mio, vedi?
Messo nella
proprio messo in difficoltà.
No, hai 5 secondi per rispondere.
Rifacciamola.
5,
dai,
4.
Dai, rifacciamola.
Dal latino però,
dal latino.
No. Sì, ma il latino e il greco sono tutte e due indoeuropee, ma si scindono a un certo punto.
Cioè si separano?
Sì.
Ah.
Crepundia, che può significare?
Che può significare?
Crepundia è il motivo per cui si sono scisse, hanno litigato tutta la
guerra. E quindi si sono separati, benissimo.
Però è greco, è guerra.
Okay,
vai. Beh, torniamo un attimo in serie. No,
okay. Una sera vi torni anche tu, anche loro, se parlate che pugna davanti al mio. La prossima volta trovo un'altra parola.
Una parola, vai.
Sì.
Fragolino.
No,
fragola, che ne dico.
Ma si pensi poi invece alla fine, dai, vedi un attimo sconvolto, no, siamo tranquilli che è tutto a posto. E torniamo a Paola, alla vostra creazione, no? Allora, un attimo, sì, la trama, lo parliamo.
Sì,
perché non puoi essere.
Cioè, quando parli con gli altri stai così, quando parli con Paola ti metti tutto
davanti.
Sono davanti, scusa. Ma guarda che un piglia, andiamo con la musica.
Andiamo con la musica.
Non ti rispondi alle mie domande, ma
è diventato rosso,
è diventato fragolino.
Improvvisamente.
Ah, eccolo, andate bene, fragolino.
Vabbè, andiamo con la musica, è stato piacere conoscervi. Andiamo con la musica.
Ce l'ho pronta, siamo.
No, vai, basta. Vai. Non ascolta gli altri, ascolta solo me, vai.
Guarda.
Vai con la trama.
Allora, parliamo un po' della trama che anche lei è una morale. Anzi, è carino perché ha proprio una morale, diciamo, umana. Perché parla della passione di Francesca, che è il karate, che comunque si lega anche un po' al lato spirituale della persona, che vuole trovare un po' il bene nelle altre persone. Questo fumetto si ambienta in una vita reale di tutti i giorni, come può essere una qualunque vita di chiunque, che però si diciamo convive in parallelo con un universo parallelo fatto di. Non di persone, ma di, chiamiamoli, è brutto detto così, ma di mostri, cioè il mostro che vive dentro ogni persona,
okay.
Diciamo il male che vive dentro ogni persona, e questa storia va avanti con la protagonista che si riscopre una tra virgolette guerriera che vuole liberare le persone dal proprio male e che incontra cioè i mostri che incontra sono le persone maligne che deve convertire in qualche modo a persone pure di cuore, diciamo. In tutto ciò lei si è diciamo si è impersonificata nella protagonista, come succede sempre, e ha messo dentro anche me in maniera molto molto diretta, yeah. Perché dentro un fumetto siamo sorelle,
okay.
Abitiamo insieme e comunque ci ha messo anche delle passioni che condividiamo. Per esempio io ho la passione per la meccanica, per la falegnameria, un po' per l'informatica, quindi mi ha messo dentro anche me così. È simpatica come cosa perché ci rappresenta, ci racconta un pochino. E, è bello anche perché il fumetto, che comunque è un... lo raccontavo prima a lui, è un misto tra disegno italiano e manga, proprio un mix, ha dentro anche dei mostri anche abbastanza particolareggiati che si dividono un pochino da questa tipologia di disegno. È davvero un mix nuovo, originale. che poi si scoprirà, insomma, non è che posso dire no, infatti, chissà non quando aspetta un momento all'altro come Francesca finisce? Che mi salva dalla situazione e dice basta
in tutta la non, come, non finisce, non si può dire
esatto. Niente spoiler
finisce con non si sa punto interrogativo
no, punto interrogativo quello è l'unica cosa che non si può dire per certo, quindi ecco.
Domande?
Quante puntate?
Perplessità, titubanze per adesso?
Quante puntate? Domande?
Quanti fumetti?
Allora, intanto iniziamo col primo.
Ah, il primo, vero?
Capito? Sì, sì.
Quante male management? Complimenti, vedi, ti sei attento. Bravo.
Facciamolo uscire troppe domande.
Ah, sono scomodo.
Beh, quindi ci pensi, no? Se One Punch Man è nato così. Cioè, un fumetto autoprodotto.
Come si chiamava?
One Punch.
Ah, non lo conosco.
E se è tipo manga, puoi leggerlo anche in modi diversi. Le vignette, c'è cioè la sequenzialità oppure.
È la sequenzialità del manga.
Ah,
è italiano, ma c'ha la sequenzialità del manga. L'ha voluto fare così.
Bella idea.
Proprio un mix, cioè
una fusione.
Il mix per eccellenza, diciamo.
Ok, ho finito le domande in trilogia.
Grazie.
C'è, visto che si parla di autismo, ovviamente, sì. c'è uno spettro, poi mi diranno me, dell'autismo che è, diciamo, più leggero, però viene definito appunto spettro dell'autismo, che è la sindrome dell'Asperger.
Guarda la gente finale, passato dal mostro allo spettro,
Capito? Ragazzi,
cioè, prendi appunti, c'è il foglio, dai. Sì. Che io nel mondo del cinema, ma nel mondo da dove provengo io principalmente, quello della musica, sono tanti musicisti che hanno la sindrome dell'Asperger. John Travolta lo conosciamo tutti, suo figlio è autistico, eppure ha messo su questo progetto musicale e sta ottenendo ottimi successi. In ambito metal, nella band Dream Theater celeberrima, c'è il bassista di origine asiatica, Myung, che quando io ho scoperto che era autistico ho fatto, scusatemi il termine, porca puttana,
porca pupazza, porca pupazza.
Diciamo che l'Asperger riguarda una popolazione autistica molto più limitata di quella che invece riguarda l'autismo serio, vero e proprio. E in questo caso sì, ci sono delle abilità, le cosiddette isole di abilità magari spesso. Sappiamo che Bill Gates ha una squadra di autistici che lavora per lui, di programmatori che hanno delle capacità veramente molto sviluppate rispetto a quella per quelle competenze, però magari racconta anche che dal punto di vista della socialità e dell'interazione con l'altro hanno grandi difficoltà perché magari hanno bisogno di qualcuno che per dire gli organizzi le vacanze, cioè oppure li aiuti nell'approccio con l'altro sesso, oppure proprio difficoltà relazionali spesso. Si tratta di questo.
Parlando di organizzazioni personali dell'Asperger, a me sinceramente il primo che mi viene in mente tra artisti famosi è l'attore De Niro, è statunitense, uno dei due Blues Brothers, ideatore di Ghostbusters. Lui ho scoperto da poco che appunto ha questo autismo da quando è nato praticamente, che se lo porta avanti. E devo dire che
dote
anche, e devo dire che appunto una dote non si notava questa cosa, perché è uno sceneggiatore tra i più amati negli ultimi 40 anni Hollywood.
Perché magari non conosci altri aspetti della sua vita.
Ok, questo è molto interessante da scoprire.
Perché magari ci si è focalizzati soltanto
sul personaggio,
cioè sul personaggio e su quello che in cui lui ha dato il meglio di sé.
Qualcosa si conosce, si sa che ha avuto in depressione, è ovvio, dopo la morte del suo migliore amico John Belushi, infatti hanno dovuto letteralmente tirare fuori con le pinze.
Però hanno un potenziale molto interessante, Cooper, quindi ovviamente va sempre tirato fuori e sfruttato, no? Anche per ambiti lavorativi.
Assolutamente.
Nick?
Andiamo con musica?
Sì, andiamo con il prossimo. Chi è che ha scelto i Guns N' Roses? L'ho visto scritto là, nessuno?
Certo.
Qualcuno l'ha scritto, ma non si ricorda.
Sì,
vabbè.
Rosy, sì,
vabbè, se io dico che offro il caffè, alzate la mano.
No, perché allora, io offro il caffè,
insomma, chi ha scelto i Guns N' Roses.
Però gli piace, quindi puoi mettere.
Piace, qualcuno veramente l'hanno scelto.
Ha scelto Jimmy, vero Jimmy?
Sì,
appunto. Abbiamo trovato,
ero qua.
Ok, io ti offro.
She's got a smile.
Dove, eccoci qua. Dove che andiamo, Nick? Te dico io dove andiamo. Ci buttiamo dalla scrittrice.
Ma prima una domanda. Diamo il benvenuto.
Da bravo, bravo, ah. Da cavaliere anche. Da benvenuto a...
alla karate, giusto?
Alla karateka.
Karateka, mi viene un attimo come se va bene.
Karate.
Non mi viene il nome karate, non mi viene altro nome, c'è ragione. A Francesca, intanto sta lottando con le cuffie, ma quando sta lanciando una sedia, qua lì è tutto possibile, sarà tutto possibile.
No, nel peggio di casi c'è la batteria di là, la smontiamo, siamo i Tom come sedili, abbiamo già fatto.
Benvenuta Francesca.
Buonasera.
Ciao, grazie per essere venuta. In tuta la karate.
Grazie a voi per avermi accolto in queste condizioni.
Che cintura sei, Francesca?
Guarda, te chiamano,
io sono primo Q in prossimità di primo Dan.
Oh, ottimo.
Verso febbraio, se tutto va bene.
Quindi tu il dopo febbraio per festeggiare.
Picchio tutti.
Che stile? Dicono che stile?
Come?
Che stile?
Che stile? Di Okinawa, karate tradizionale di Okinawa. Non siamo competitivi perché diciamo che miriamo i punti vitali, però ecco.
Quindi c'è il maestro Miyagi che vi insegna, che lui era di Okinawa.
Come il maestro Miyagi, sì.
Lui come Ken i punti vitali, no? Ken e cartone, punti vitali.
Hai i punti di pressione.
Ah, cioè,
punti
vabbè, adesso arriviamo a esatto, parlare. Esatto. Guarda, siamo là.
Allora, che noi non facciamo esplodere.
Allora, io
torno. Infatti sul frago
per quando c'è un...
magari riesci a pronunciare le consonanti per bene dopo, sei qua così.
Qualche consonante, qualche... Ma voglio bene lo stesso.
Ma ci vogliamo bene lo stesso per questo.
Qualche consonante.
Poi Nick è una roccia, si sa. Allora, io volevo tornare un attimo dalla scrittrice.
Un colosso, lui ha detto bene perché mi ha definito colosso.
Un heavyweight, si dice.
Diciamo le cose per bene come stanno, per favore, prego, vai con la scrittrice.
Io volevo chiedere, lei è un amante dell'esoterismo, quindi dei casi arcani, di questi casi inquietanti, anche inspiegabili, come ci dicevi un attimo poco fa all'inizio puntata. Io ti volevo chiedere, qual è il caso che magari può aver ispirato un qualcosa in questa tua opera?
Guarda, come ti ho detto prima, non c'è il mio libro non è tratto da una storia vera, quindi è tutto inventato, una storia inventata. Come ti ho detto, è normale che, essendo un'appassionata di non tanto esoterismo e di arcani, no, io sono appassionata del paranormale, ma del mondo dell'occulto per quanto riguarda l'altra dimensione, l'aldilà,
okay.
Quindi è molto diverso, quindi non c'è un episodio particolare che mi ha ispirato. Certamente l'unica cosa che posso dirti è che uno dei personaggi parla di un'esperienza di premorte, e quindi questa esperienza io l'ho scritta in questo libro, ma è perché me l'hanno raccontata personalmente, quindi
hai avuto la testimonianza,
ho avuto una
persona.
Testimonianza diretta di una persona a me molto cara, quindi sì. Però non
secondo te, anche dalla tua mente visuale sognatrice, diciamo da scrittrice, come potrebbe essere nella tua mente l'aldilà?
Guarda, il mio pensiero l'ho racchiuso tutto in questo lavoro e nella dedica che c'è all'inizio, sì, del mio libro, che è questa: è dedicato a chi ci ha lasciato troppo presto e che ora vola sopra l'immenso prato verde verso l'arcobaleno. Questo è il mio pensiero e più che altro è una speranza che poi credo sia la speranza di tutti noi, quella che un domani non ci aspettino le tenebre o qualcosa di buio, ma ci aspetti un paradiso, una luce, un calore, una pace infinita. Questo è il mio pensiero, che è poi la speranza. Okay. Mio pensiero, non possiamo mai dire, non c'è niente di certo in
lo
questo.
Speriamo tutti,
lo speriamo tutti. Questa è la domanda che attanaglia da sempre il genere umano, quello che c'è dopo.
Nick, io ti lascio scatenare adesso sulle ragazze. Lo so che tu hai grande voglia di fargli riempire di domande. Anche Romeo.
Mi stavate passando Romeo,
il semaforo verde.
Romeo, un non Giovanni, ma cioè non Silvestro, però ci sentiamo a fine puntata. Perché
dove lo trovi?
Questa reputazione così.
Come fai? Se
noi ti conosci da più tempo.
Ma tu dici, no, ragiono io, non devi dare ragione lui. No, volevo chiedere alla scrittrice.
Dimmi.
Ho pensato già a un altro libro.
Ho pensato e l'ho quasi terminato, in attesa della correzione delle bozze, okay. È sempre un libro noir, perché io ormai mi sono buttata in questo genere urban fantasy, un genere nato da poco ma che ho visto piace parecchio. Il prossimo libro sarà un noir che si chiamerà I Gemelli, E poi ce n'è un altro in cantiere che si chiamerà L'Isola delle Streghe, sempre noir, quindi continuiamo con questo perfetto, filone perfetto, perché sta andando proprio bene.
Vuoi chiedere a Francesca e Paolo, no? Dopo questo, questa, questo fumetto, ho richiamato bene fumetto, l'ho detto sì, bene. Sì. Un'altra, un progetto che avete in mente, un sogno nel cassetto?
Io ho il libro in terminazione, genere fantasy, diciamo.
Ok.
Fantasy noir.
Anche tu vuoi
dire? Sulla scia noir.
Anche tu.
Sì, sì. Molto,
bene.
Molto cupo, molto tenero. No, io veramente ne avrei molti altri di fumetti.
Troppi.
Dicevo prima, tante idee. Hai già detto.
Mi piace quando, quando parti di scatini e poi mai fermarti.
No, a un certo punto ci mandiamo messaggi anche, ecco, quando siamo magari in pausa dal lavoro. Oh, c'ho un'idea, a un certo punto lei mi scrive, basta, devi fermare. No,
lavora.
Segnatela da un'altra parte, poi continua quello che abbiamo iniziato, finiamolo, giustamente. Infatti è la manager che mi indirizza sulla giusta via. E mi cataloga le idee e poi spuntate quelle finite, iniziamo quelle nuove. Quindi sempre fumetti.
Ti do una dritta, io ho adottato, siccome so come te, come la stessa cosa, ho adottato il sistema delle chat di WhatsApp, cioè scappavo dentro 3-4 persone, poi lo sbatto tutti fuori e mi mando io le note da solo. Sì, perché me le leggo tutte lì.
WhatsApp doppio,
faccio
anche
WhatsApp. Vabbè, funziona.
Domanda a veloce lampo: hai due amanti del genere, sì, anime, eccetera, io e il tipo dietro di te che ha appena parlato, Dudi. Come funziona la mente di un otaku, ecco, di un disegnatore di anime? Cosa, come funziona, con quel che pensa, come nasce l'idea di fare un disegno?
Quando sei diabolica.
Non nasce l'idea, proprio ti prende dentro, nel senso che poi non riesci a fermarti, stai lavorando, stai facendo altro, ti devi concentrare, diciamo, a fare una determinata cosa. Non ci riesci, almeno io non riesco, perché devo prendere una penna, una matita, qualsiasi cosa, anche su un banco, e devo cominciare a disegnare, perché l'estro di quel momento, che proprio non, se lo freni magari lo perdi, ma non che lo perdi per sempre, però, capito, ti dà quell'espressione su quel disegno che poi è difficile ritrovare, anche a riproporre lo stesso disegno fatto dalla tua mano in un altro momento ti viene un'altra cosa. È inutile. Una volta un'amica mi chiese come facevo a trasformare i miei bozzetti in un disegno, diciamo, fatto più preciso, apposta per metterlo dentro una vignetta, eccetera. Ma ti viene uguale? Mai. Non mi viene mai uguale. Sono sempre scontenta del risultato, perché mi piace più sempre il primo che non il secondo. Cioè, potrei anche mettermi lì a calcarlo per dire l'assurdità di una cosa che non ho mai fatto, e tanto non viene uguale. Quindi ecco, niente, mi trasporta all'estero per quello, non so dire bene. Guarda, come si sentono gli altri.
Da musicista mi sono riconosciuto paro nelle tue parole, quando scrivi il testo magari ti viene la melodia in mente, magari sei in moto, guidi, ma aspetta, cambia la nota e la fischietti lì al momento, no, mi piaceva
non è che
prima.
Guidi e scrivo, sì, perché se
la registri,
sul registratore del telefono, poi magari a casa te lo riascolti e lo registri 10 volte di fila, conosco bene.
Esatto.
E a posto di musica?
A posto di musica c'è uno ospite là che si nasconde dietro loro, in due c'è Zao, facciamogli un ciao Zao, ciao Salvo,
ciao Jimmy, allora, ciao
anche allora Zao, c'è questo artista che a te piace, lo sappiamo bene perché tu sei una vecchia guardia qui a Radiofonica, adesso ci presenti tu l'artista e il brano che stiamo per ascoltare.
Hai avuto la bicicletta?
Sì, come se fosse Sanremo,
Hai avuto la bicicletta? Davanti al pubblico di Sanremo, no, scherzo.
Riuscita a risalire qualche giorno fa del primo singolo che esce del nuovo CD di Nicolò Fabi, che uscirà ora l'11 ottobre, Tradimento e Tradizione. E prima è uscito il singolo Io sono l'altro, che è molto bello.
Ci ascolteremo adesso.
È veramente, sì, molto attuale come tematica. E poi è uscito un altro che è bellissimo, che è questa session lungo il fiume, che è bellissima, che si chiama Scotta. Però okay, noi ascoltiamo.
Gli autori li sai?
No.
Allora, di Bruno Pizzul, Laura,
Rossi, però l'ho letto, quindi lo so.
Canta Nicolò Fabi.
Ah, radiofonia Nicolò Fabi, vai.
Sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, contrario di te stesso. Io sono l'altro, Sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione. Sono il nero sul barcone. Sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato, o solo perché ha vent'anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso facci un giro e poi mi dici. E poi io sono il vento.
Ci sei, vai.
Eccoci
qua ragazzi, mentre
c'è sì, Nico Farsi. Ho dovuto rientrare un po' prima perché il tempo stringe, il tempo è tirando.
Quindi partiamo da Paolo ricordando i contatti e i progetti futuri della vostra associazione.
Sì, i nostri contatti ci potete trovare sul nostro sito www.angsaumbria.org, nella pagina Facebook Angsa Umbria, su Twitter l'Angsa e Instagram La Semente. E vorrei ricordare che il 9 e il 10 di novembre ci sarà una campagna per la vendita delle nostre clementine a favore dell'autismo in tutte le piazze dell'Umbria.
9 e 10 novembre, perfetto.
In tutte le piazze dell'Umbria. Progetti futuri, c'è un progetti proprio diciamo sostanziosi, è un centro per adolescenti con autismo a Foligno, i locali che abbiamo avuto in comodato d'uso dal comune di Foligno.
Perfetto.
Come del resto è stato dato in comodato d'uso dal comune di Assisi, il centro app, e come locali e i terreni dove cresce, dove è cresciuta e dove opera La Semente sono stati dati in comodato d'uso gratuito dalla Regione dell'Umbria. Quindi noi diciamo che il nostro è un rapporto con le istituzioni molto 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 positivo e vorremmo che continuasse così.
Ed è importante, molto
ed è importante, okay. Perché da soli non si va da nessuna parte.
Grazie mille, ti aspettiamo.
Grazie a voi.
Ragazzi, i vostri contatti e progetti futuri.
Allora, come detto prima, www.retefamigliadottive.it, sia come sito sia come pagina Facebook con tutti gli aggiornamenti. I prossimi appuntamenti, a parte quelli interni all'associazione che già sabato ci vediamo, ci abbiamo in programma già il nuovo evento annuale che sarà il 19 gennaio 2020 nel pomeriggio alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli e sarà per famiglie, cioè bambini ci avranno la loro animazione e per gli adulti quest'anno il tema sarà genitori e figli al tempo della rete internet. Affronteremo questo con degli esperti proprio per interrogarci, sì, perché cambia il mondo adottivo grazie alla rete internet, ma la vita di tutti i giorni è quella dei genitori e dei figli. Quindi questi e poi una serie di appuntamenti interni importantissimo quest'anno, il decennale del CARE. Saremo a Roma presenti al decennale della coordinamento nazionale delle associazioni di famiglie adottive a novembre.
Grazie mille e vi aspettiamo in bocca al lupo. Francesca Pari, i vostri contatti?
Allora, io tengo una pagina Facebook dove pubblico le mie lezioni con i bambini, tengo un corso di fumetto, 1-2 volte a settimana con San Giovanni, e quindi ecco, aggiorno quello. La pagina si chiama F Art. Per ovvi motivi, Francesca. Okay. Oh, è direttamente collegata alla mia pagina Facebook Filomena Francesca, sulla quale anche lì pubblico dei lavori davvero tanti di diverso genere, dalle caricature al fumetto al manga, ai ritratti di qualsiasi genere, quindi diciamo metto tutto su questi due specchi nel web, tutto qua.
Io ho la pagina Paola Filomeno collegata alla pagina Facebook della piazzetta, il mio programma su Umbria TV diretta tutti i giovedì, dove ritraggo insomma gli ospiti della serata.
Ok. Monica?
Io vorrei ricordare i prossimi due appuntamenti per la presentazione di Crepundia, che sono venerdì 11 ottobre alle 17.30 presso la Libreria Grande di Ponte San Giovanni a Perugia, e poi il 22 novembre presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni a Perugia, Monte Ripido. E poi volevo ricordare dove potrebbero
assolutamente
comprare Crepundia, in tutte le librerie e poi sui siti internet Google Books, Amazon.it, BS Libri, Feltrinelli.it, la Mondadori Store, nella mia pagina Facebook Monica Lucacci, pagina Crepundia, pagina Instagram e la Tozzuolo Editore.
Perfetto.
Okay. Grazie. Allora,
prima di salutarvi, però dovete superare un esame tutti io.
Va bene.
Quindi preparate mano alla cuffia.
Dimmi quando vuoi. L'atmosfera.
Anche te, Paolo, mano alla cuffia, anche te.
Pronti?
Adesso
è un quiz.
È un quiz.
Pronti?
Aspetta.
Pronti?
Un bike tipo musica. Come se fosse a chi volesse mille.
In flight.
Power.
Brava.
Partiamo da Monica e da Paolo. Sì.
Senso orario, dai. Partiamo di là a sinistra. Paolo. Facciamo il giro orario, sì.
Ma io non so, bro.
Fate fare da cavi.
No. Allora, Paola.
Sì.
Con una parola.
Sì.
Che cos'è per te aiutare gli altri?
Dare aiuto a se stessi.
Ok.
Ok, va bene.
Pronti?
Ragazze, vai, una sì, testa. Sì, mi piace. Guarda, la faccio tutti e due in un'unica domanda. Ragazze, che cos'è per voi il calore familiare? Un aggettivo, a testa.
Una parola.
Una parola, sinonimo. Sì.
Per me è incontro e condivisione. Mm-hmm.
Per me è diversità e somiglianza.
Bello, mi piace,
grazie.
Sei emozionata, grazie.
È beffa rossa.
Paola, con una parola.
Vai, Paola.
Avete cambiato Francesca?
Ah, faccio io, fa fare. Francesca, faccio io. Perché c'è una domanda.
Francesca, scusa.
Ma fai tu?
Sì.
Ok.
Tu lo fai. Con un aggettivo. Cosa sei per te il fumetto?
Una parola. Ti ho
già chiesto l'altro. Te la
faccio. Te la faccio io.
Te lo fa di sabato. Te lo fa. State lunedì, vai.
Scusatemi, ecco lì che l'atmosfera, ok. Vai.
Io vorrei solo notare che finora nessuno ha detto un aggettivo, eh.
No, 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 no.
Ma infatti, mi ho detto anche parole, ho detto.
Fantasia.
Allora te la faccio io. Che cos'è per te l'estro artistico del disegno?
Detto questo è più difficile,
ma meglio l'aggettivo.
È la più facile, è la più difficile. Cioè io la mia più facile.
Sì,
però ragazzi, un attimino dai, un po' di difficoltà.
Sì,
no?
L'anima.
L'anima mi piace. Nick?
Adesso lei per farmi meno difficile, perché sennò così è troppo cattivo, sai?
Perché non sono la protagonista di cose.
No, te la lascio a te, dai, così io ho fatto la domanda cattiva.
Per
te. Tanti, che cos'è la matita? Cosa rappresenta?
La mia vita.
Ok. Mm-hmm. Monica, e finita. Che cosa rappresenta la scrittura?
Il mistero.
Bella, bella.
Abbiamo finito. Questa è la prova finale. Grazie.
Angolo sfigati,
quindi. No, la faccio prossimamente, non ce la
siete fatta sotto.
Per voi, Nicola.
Io avrei voluto.
Vai.
Che linda.
Tu.
Un minghione.
Tu, Zavo. Cosa presenta Nicola? Così finiamo.
Anzi,
un amico.
Grazie. Già è stato più gentile, però no, scherzo. Abbiamo finito, ci vediamo sabato con Siamo alla Frutta, sono Mimenano e con quei lunedì prossimo dalle 8:30 alle 10.
Diamo qualche indizio che c'è sabato,
no,
senza svelare.
Diciamo,
senza
non diciamo.
Svelare
tanta già.
Buonanotte, grazie.
Grazie a tutti e bocca al lupo. Ciao.
Buonanotte.
Ciao.